Allora, ringraziamo il Presidente Casini che ha fatto un intervento che ci consente anche di entrare negli altri aspetti che verranno trattati nel corso del convegno. Diamo intanto il benvenuto al Vicepresidente Angelilli che ci ha nel frattempo raggiunto. Nel suo intervento, l'onorevole Casini ha già in qualche modo indicato spunti su alcuni dei temi che si discutono molto in queste settimane, il valore da attribuire alle prossime elezioni del Parlamento europeo, anche l'idea, che circola evidentemente, di un'ulteriore revisione dei trattati che attualmente reggono l'Unione Europea in una direzione che vada appunto nel senso del rafforzamento della legittimità democratica e della partecipazione dei cittadini. Da questo punto di vista, ascoltiamo ora con estremo interesse l'intervento dell'onorevole Gualtieri, a cui abbiamo attribuito un titolo estremamente complesso, quindi sarà particolarmente doloroso chiedergli di svilupparlo tra i 15 e i 20 minuti. Il titolo è Verso uno spazio politico europeo, la sfida della partecipazione dei cittadini tra innovazioni istituzionali e iniziative in materia politica, economica e sociale. L'onorevole Gualtieri, oltre a essere membro della Commissione Affari Costituzionali, è, per quanti non lo sapessero, anche uno dei correlatori della risoluzione che tra un po' al Consiglio europeo porterà infine ad una decisione sulla ripartizione dei seggi al Parlamento europeo per il periodo 2014-2019, correlatore insieme al parlamentare polacco Trzaskowski, ma è anche uno degli sherpa del Parlamento europeo in questo complesso negoziato relativo alla definizione di una genuina, come dice il termine inglese, unione economica e monetaria, uno dei quali capitoli è dedicato appunto all'aspetto della legittimità democratica. Cedo quindi la parola all'onorevole Gualtieri perché ci possa dare il suo punto di vista su questi temi. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Per approfondire il nesso tra cittadinanza e democrazia richiede appunto di introdurre la dimensione economico-sociale e il ruolo svolto dall'Unione economica e monetaria e dalla sua evoluzione. D'altronde lo stesso concetto di cittadinanza nel corso degli ultimi decenni dello secolo scorso si è arricchito proprio. E come Marshall, il sociologo inglese, ha ricordato, nel Novecento la cittadinanza è divenuta non solo la possibilità di godere dei diritti civili e politici, ma anche di quelli sociali, e l'inclusione di questa dimensione nel concetto di cittadinanza è stata parte di quel processo di rilegittimazione e di rifondazione delle democrazie nazionali dopo la Seconda Guerra Mondiale, processo al quale anche l'integrazione europea ha contribuito tuttavia per una lunga fase con una funzione, diciamo così, complementare che lasciava però agli stati nazionali sia il circuito della legittimazione democratica, sia quello dell'assolvimento delle funzioni economico-sociali fondamentali tali a consentire un effettivo godimento di questa concezione arricchita di cittadinanza. Con l'unione economica e monetaria, con la moneta unica, questo equilibrio si è inevitabilmente modificato. Non solo dal punto di vista giuridico, questa introduzione del concetto di cittadinanza europea con la sua originalità è esso stesso specchio dell'originalità della costruzione europea, si è cittadini dell'Unione Europea attraverso la cittadinanza nazionale, ma questa cittadinanza dell'Unione Europea pur non esistendo in sé, nel senso che non si può essere cittadini dell'Unione Europea senza essere cittadini di uno Stato, però è qualcosa di più. E offre dei diritti di più aggiuntivi che alcuni sono specifici della dimensione extra frontaliera, anche se le frontiere in senso tecnico sono cambiate molto all'interno, non sono più quelle di una volta, o non ci sono, diciamo così, tra gli stati. Ma siccome l'articolo 20 dice, tra l'altro, quando enuncia alcuni diritti connessi alla cittadinanza, significa che tutti gli altri, cioè i diritti fondamentali della Carta, gli obiettivi dell'Unione Europea, fanno parte di un corpus che va oltre la dimensione statal-nazionale entro cui si definisce la cittadinanza di un cittadino, appunto.
E qui entra il ruolo fondamentale dell'unione economica e monetaria. Condividendo la moneta, una moneta, naturalmente si è esternalizzato un pezzo fondamentale delle funzioni e dei compiti necessari a consentire la pienezza della cittadinanza. E con la crisi economica e finanziaria esplosa in Europa nel 2010, la problematicità di questo nesso è emersa pienamente. Prima si era ritenuto illusoriamente che ci si potesse contentare di una divisione dei compiti tra, appunto, una politica monetaria lasciata all'Unione Europea come competenza esclusiva e una politica economica lasciata agli Stati membri con una semplice funzione di coordinamento a livello dell'Unione, con una dotazione di risorse molto limitata, l'1% del PIL che forma il bilancio europeo. Con la crisi si è resi conto che questo non regge e quindi si è costruita, con gli strumenti, affastellando gli strumenti esistenti, una sorta di unione economica e monetaria 2.0 sulla base di uno scambio politico fondamentale. Sono state immesse risorse aggiuntive, i fondi salva stati, interpretando in modo prima originale e creativo l'articolo 122.2 del trattato e poi emendando in modo che peraltro la Corte Europea ha definito non necessario, come peraltro noi come Parlamento avevamo detto, l'articolo 136, e cioè consentendo agli Stati membri con condizionalità di dar vita a dei meccanismi di stabilità che possono dare risorse agli Stati membri, e quindi aggirando in qualche modo il principio della no bailout clause, che era costitutivo dell'impianto originario dell'Unione Economica e Monetaria. Quindi più soldi, ricordo che gli Stati membri li garantiscono con fino a 8% del PIL per i fondi salva stati, e in cambio di questi più soldi regole più dure, quindi un percorso, il six pack, il fiscal compact, il two pack, ora non mi addentro in questa complessa cosa c'è dietro queste sigle, ma il significato è sostanzialmente regole più rigide di politica fiscale definite a livello dell'Unione Europea. Questo equilibrio però anch'esso non funziona molto bene, come si vede. Non funziona molto bene sul piano strettamente economico, perché non dota, perché queste risorse sono considerevoli, 8% del PIL, però sono usate solo come extrema ratio a salvare a valle, non sono utilizzate per prevenire la necessità di dover fare dei prestiti per salvare, quindi è un modo, diciamo, dal punto di vista economico piuttosto inefficiente, e una dimensione invece solo di regole di disciplina fiscale è anch'essa inadeguata rispetto alla necessità di governare sovranamente una moneta, e quindi questo sottrae sovranità e margine alle politiche fiscali nazionali. Tutti noi siamo alla ricerca quanto margine abbiamo ora che siamo usciti dalla procedura di deficit eccessiva, cioè quanto ci consentono di fare, non siamo noi che possiamo decidere quello che possiamo fare, però questa sovranità non si è spostata a livello centrale perché non c'è un governo economico europeo che può andare oltre il rispetto dell'applicazione di rigide regole e disciplina del bilancio. Quindi c'è un'inefficienza economica, ma c'è un'inefficienza, e questo è il punto che volevo sottolineare, democratica. Perché democratica? Perché non solo perché la dimensione europea di questa UEM 2.0 avviene a un livello, cioè ciò che fa la Commissione, che poi propone agli Stati, tra l'altro la Commissione ha proposto, non ha al Consiglio di decidere di uscire dalla procedura, non è ancora stato deciso, ma questo dicevo, questa dimensione avviene tutta in una chiave tecnocratica. Cioè la Commissione non ha una funzione agli occhi dei cittadini di un governo scelto, anche se il trattato lo prevederebbe, che la Commissione è eletta dal Parlamento Europeo, il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento Europeo sulla base di una proposta del Consiglio Europeo e tenendo conto del risultato delle elezioni. Però la Commissione attualmente ha una funzione, una legittimazione, un modo di operare più tecnico, e quindi la gestione della politica fiscale a livello dell'Unione Europea attualmente ha una configurazione più tecnica che politica. E dall'altra parte invece le risorse, scambio, diciamo, regole, le risorse sono state tenute gelosamente custodite nelle mani degli Stati membri, perché questi fondi salva stati non sono dell'Unione Europea, l'ESM, adesso c'è questo, è un organismo intergovernativo che quindi funziona col principio intergovernativo. Gli Stati membri conferiscono questo capitale a questo organismo che non fa parte neanche dal punto di vista giuridico dell'ordinamento dell'Unione Europea e quindi è in qualche modo un'espressione di una dinamica classicamente interstatuale e intergovernativa. E questo produce anche un problema, anche qui, di efficienza e di democrazia. Di efficienza perché naturalmente una dimensione intergovernativa produce il fatto che un leader, nella misura in cui la sua legittimazione è tutta interna a uno spazio politico nazionale, è difficilmente in grado di interpretare compiutamente un interesse generale che va oltre quello della sua constituency politico-costituzionale e quindi diventa un negoziato tra stati e gli stati che chiedono si sentono di dipendere dai diktat dei più forti, i più forti sentono di dover essere costretti a dare più deboli e c'è un conflitto tra democrazie nazionali più che uno spazio politico europeo che consente di decidere dal punto di vista di una dimensione comune. Quindi il metodo intergovernativo che noi attacchiamo sempre, non lo facciamo perché siamo così dei paladini per difesa la nostra funzione del metodo comunitario, ma perché il metodo intergovernativo è inefficiente dal punto di vista dei risultati che produce perché ha questo problema di contraddizione, ecco, come disse una studiosa americana una volta, tra la dimensione nazionale delle politics e cioè la politica, l'inglese politics, policies, l'inglese consente questa divisione del concetto di politica, politics nel senso politiche, il confronto tra i partiti, la politica in questo senso, e le politiche, cioè ciò che si fa, che invece le policies sono europee, quindi policies europee, perché quello che fa l'ASM lo fa dal punto di vista europeo, ma fondate su una legittimazione di politics nazionali. Ecco, questa contraddizione è inefficiente e quindi produce questo senso di estraniamento, di espropriazione democratica per cui i cittadini possono concorrere alla scelta del loro governo, ma il loro governo poi è sottoposto a una serie di vincoli e i governi più forti magari sono pienamente sovrani e quindi alcuni parlano addirittura di un modello di democrazia censitaria perché a questo punto non sono tutti uguali a quel tavolo, chi è più forte economicamente, chi ha la tripla A, chi ha conti in ordine può decidere veramente, gli altri non possono decidere veramente e invece la dimensione comune europea è tutta schiacciata in un profilo prevalentemente tecnico. Ecco, quindi la sfida che noi abbiamo è quella da un lato di dotare il governo economico europeo di strumenti e di risorse adeguate, quindi ciò che si può fare a trattati costanti, ci stiamo lavorando e quindi rafforzare oggettivamente le competenze andando oltre la funzione di coordinamento della politica economica, adesso si sta ragionando questa formula dei contratti che a noi del Parlamento non piace per niente, ma insomma il concetto è di come rendere queste country specific recommendation, quelle che sono state proposte appunto dalla Commissione ieri, più vincolanti attraverso un sistema di incentivi che le colleghi a delle risorse finanziarie e quindi appunto la parte preventiva, diciamo così, che c'è già un regolamento che consentirebbe in teoria di dare delle sanzioni se ci sono degli squilibri macroeconomici eccessivi, poi io voglio vedere quando mai ciò avverrà, ma insomma comunque sulla carta già esiste uno strumento di enforcement per gli squilibri macroeconomici, ma la parte preventiva, quella che è più importante, è solo così, è una raccomandazione. Allora si cerca di rafforzare quindi in qualche modo, finché non si modificheranno l'attribuzione delle competenze a livello di trattato, andare oltre una funzione di coordinamento. E dall'altra c'è il problema, oltre a quello delle competenze, delle risorse, quindi la capacità fiscale aggiuntiva per l'Eurozona, lo scontro sul bilancio europeo, la questione appunto di dare più strumenti a livello centrale e magari di regolare in modo più saggio le politiche fiscali nazionali, la questione della Golden Rule, la questione che ora la Commissione dovrà a luglio definire, come definire il deficit strutturale, quindi quali parti scorporare dalle spese nella definizione di deficit strutturale che è diverso dal deficit nominale, sono tutte questioni molto complesse ma profondamente politiche sulle quali poi naturalmente possiamo tornare, ma al di là di questo problema diciamo di strumenti e risorse e competenze del governo economico dell'euro, riconquista di una pienezza della cittadinanza europea richiede anche di farla poggiare su una dimensione più democratica del governo dell'Unione Economica e Monetaria, che deve consentire una più chiara distinzione tra ciò che è deciso a livello dell'Unione, che deve essere deciso in codecisione, e quindi codecisione significa col metodo comunitario, significa cioè facendo vivere ed esprimere quella duplicità della legittimazione democratica che i trattati attribuiscono all'Unione Europea, legittimazione attraverso gli Stati membri, il Consiglio, inteso come Senato, come Bundesrat, diciamo così, degli Stati membri, e il Parlamento, espressione diretta della rappresentanza diretta dei cittadini europei, quindi i cittadini, il Parlamento, gli Stati, il Consiglio, che insieme codecidono. Ecco, le scelte fondamentali di politica economica a livello dell'Unione dovrebbero essere codecise, cosa che adesso non sono, sono solo decise dal Consiglio e proposte dalla Commissione, che invece accountable, diciamo così, rispetto al Parlamento. Ma oltre e dall'altra parte invece una più chiara attribuzione di ruoli ai parlamenti nazionali, e quindi noi proponiamo un modello diverso anche da quello dei contratti, che crediamo sia utile a una maggiore legittimazione democratica sia a livello dell'Unione sia a livello degli Stati membri. Ma per consentire, per legittimare questa codecisione a livello dell'Unione, quindi questo ruolo diretto dei cittadini attraverso i loro rappresentanti, occorre però far poggiare la legittimazione del Parlamento europeo su uno spazio politico compiutamente europeo. Questo è il problema, e quindi lo sforzo, la scommessa che stiamo facendo di trasformare le prossime elezioni europee nelle elezioni per il governo dell'Europa, collegando i candidati e i partiti nazionali a un candidato comune espresso dalle famiglie politiche europee, candidato unico di quella famiglia politica europea al ruolo di Presidente della Commissione, che consente di dire al Parlamento e di dire al Consiglio europeo: se non mi proponi quello lì io non ti voto la fiducia, visto che poi lo eleggo io Parlamento e Presidente della Commissione, è fondamentale, perché consentirebbe di svolgere le prossime elezioni europee come elezioni compiutamente europee, in cui i cittadini non si limitano solo a scegliere il loro rappresentante, il loro parlamentare, il loro partito nazionale, che rischia a quel punto di fare una campagna elettorale centrata sui temi nazionali e di interpretare quel voto più come un sondaggio tra una politica e una regionale per lo stato di salute di quel partito e della sua leadership nazionale, ma invece come parte di uno confronto europeo tra partiti, tra famiglie politiche e candidati transnazionali e programmi diversi, sapendo quindi che con quel voto è molto importante per decidere se poi ci avremo Olli Rehn, che è espressione di una maggioranza di centrodestra che ha vinto le ultime elezioni e che quindi coerentemente con questo svolge una politica economica di tipo conservatrice, o avremo magari un commissario, un presidente della Commissione a cascata, un equilibrio politico della Commissione più spostato su una visione diversa della politica economica. E questo i cittadini devono sentire che sono loro a deciderlo. In realtà alcuni dicono, io l'ho anche detto in un convegno, che forse uno storico del futuro dirà che ciò è già avvenuto, perché in realtà hanno vinto le scorse elezioni il centrodestra, abbiamo avuto una commissione di centrodestra che ha realizzato delle politiche di centrodestra con dei commissari di centrodestra, quindi lo spazio politico europeo già c'è. Però in realtà diciamo, come dice il filosofo, la nottola di Minerva vola al tramonto, e quindi uno si rende conto di ciò che è accaduto dopo che ciò è accaduto. Però io sono certo che la consapevolezza piena non ci sia stata, e quindi le scorse elezioni europee non siano state pienamente delle elezioni europee come dovrebbero essere, se devono fondare legittimamente la legittimità di rappresentanti diretti dei cittadini che concorrono a decisioni a livello dell'Unione Europea tra cittadini e Stati membri, che consentono a loro volta di realizzare quelle politiche con le quali questa cittadinanza europea può assumere finalmente, anche nelle nuove condizioni della moneta unica, della crisi economica mondiale, della globalizzazione, eccetera, quella pienezza adeguata, diciamo così, alle aspettative che la rimodulazione di questo concetto ha determinato nel corso degli ultimi decenni. Grazie.